la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, New York Times. L'obiettivo iniziale della guerra era quello di insediare l'ex presidente ultraconservatore come leader dell'Iran. Il presidente, ex presidente ultraconservatore è Mahmoud Ahmadinejad. Allora, lo scrive il Times in apertura dell'edizione di oggi, secondo cui pochi giorni dopo che gli attacchi israeliani avevano ucciso la guida suprema iraniana e altri funzionari nei primi scontri della guerra, Trump appunto ipotizzò in pubblico che sarebbe stato meglio se qualcuno dall'interno dell'Iran avesse preso il potere. Allora, a quel punto Trump aveva già, secondo questo articolo della New York Times, che si basa su informazioni appunto date anonimamente da funzionari dell'amministrazione, a quel punto appunto il presidente degli Stati Uniti e Israele avevano già in mente una persona insomma da mettere alla guida del nuovo governo iraniano dopo la guerra, e la scelta è appunto particolare, sorprendente, cioè Mahmoud Ahmadinejad, l'ex presidente iraniano noto per le sue posizioni intransigenti, anti-israeliane, anti-americane, oggi si trova agli arresti domiciliari. Allora, ci sarebbe stato un attacco israeliano progettato proprio per liberare Ahmadinejad dagli arresti domiciliari a Teheran. Ahmadinejad è rimasto ferito, è sopravvissuto all'attacco, però dopo lo scampato pericolo sembra essere rimasto piuttosto disilluso circa questo piano di regime change. Non è stato più visto in pubblico da allora. Ahmadinejad non si conosce dove sia ora, non si conoscono le sue condizioni di salute. Va detto, lo dice il Times, ed è appunto piuttosto chiaro, che Ahmadinejad rappresentava una scelta insolita da parte di americani e israeliani. Si è scontrato sempre più spesso con i leader del regime iraniano negli ultimi anni, è stato posto appunto sotto stretta sorveglianza a casa sua, ai domiciliari, dalle autorità iraniane. Ma durante il suo mandato presidenziale, è stato presidente dal 2005 al 2013, Ahmadinejad era noto per i suoi appelli a cancellare Israele dalla mappa, era un forte sostenitore del programma nucleare iraniano, un acceso critico degli Stati Uniti, noto per la sua violenta repressione del dissenso interno. Allora, non si sa come si è arrivati al nome di Ahmadinejad, non si sa come Ahmadinejad sia stato reclutato per partecipare a questi piani americani e israeliani, però la cosa insomma getta una luce ancora più singolare, verrebbe da dire incredibile, sui modi dilettanteschi con cui Washington e Gerusalemme hanno dato il via a questa guerra senza porsi davvero il problema del dopo. E in effetti le cose non stanno andando per il meglio. Allora, c'è su New York Times un'analisi, ma la potete trovare, questo tipo di riflessione su molti media internazionali, soprattutto americani, no? C'è questa analisi in cui si racconta come l'Iran abbia acquisito un sempre maggior controllo su questa guerra, sul modo in cui è stata combattuta. Allora, l'Iran è sopravvissuto a un'ondata di attacchi, lo ricorda il Times, è militarmente inferiore, avrebbe usato questa coercizione triangolare, questo schema, attaccando gli stati del Golfo, chiudendo lo stretto di Hormuz e mettendo in difficoltà gli americani e gli israeliani. In effetti, a quasi tre mesi dall'inizio del conflitto, l'Iran è riuscito a smentire le aspettative di Stati Uniti e Israele di una rapida vittoria, cioè Trump diceva che la guerra sarebbe stata vinta già nel giro di 3-4 giorni. Da metà marzo invece l'Iran mantiene il controllo dello stretto di Hormuz, è riuscito a limitare gli attacchi statunitensi e israeliani contro la sua industria energetica, ha persino convinto Trump a porre un freno alla guerra di Israele in Libano contro Hezbollah, una milizia sostenuta dall'Iran. dell'Iran. Allora, a prima vista questo potrebbe sembrare sorprendente, gli Stati Uniti possiedono l'esercito più potente al mondo e l'Iran, che è una potenza regionale, è sicuramente inferiore dal punto di vista militare, ma appunto le guerre non si combattono in isolamento. Per ottenere un vantaggio sul suo avversario, di gran lunga più potente, l'Iran avrebbe appunto utilizzato un metodo che gli studiosi di teoria dei giochi definiscono coercizione triangolare, cioè la strategia consiste nell'attaccare una terza parte più vulnerabile che tuttavia gode di una certa influenza sull'avversario, al fine appunto di ottenere un vantaggio su un contendente che non può essere sopraffatto direttamente. Allora, in questo caso, la terza parte, le terze parti, sono stati principalmente gli stati del Golfo, militarmente vulnerabili, attaccati dall'Iran, di grande importanza economica per gli Stati Uniti. Gli attacchi iraniani contro appunto gli stati del Golfo all'inizio della guerra, uniti alla sua capacità di bloccare efficacemente lo stretto, hanno per ora impedito appunto questa vittoria decisiva per Stati Uniti e Israele. Le cose peraltro non si mettono bene per Trump anche all'interno degli Stati Uniti. Allora vado al Washington Post, che racconta come il Senato degli Stati Uniti abbia approvato una risoluzione 50 contro 47 che limita i poteri di Trump in materia di guerra. 4 repubblicani si sono uniti a tutti i senatori democratici tranne uno, appunto per costringere Trump a porre fine alla guerra in Iran, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso per continuarla. Allora, questo era l'ottavo tentativo dei democratici dall'inizio del conflitto per mettere appunto un freno, un limite a Trump, è il primo riuscito. Allora, i 4 repubblicani sono Bill Cassidy della Louisiana, Lisa Murkowski dell'Alaska, Rand Paul del Kentucky e Susan Collins del Maine. Allora, non è detto che si vada davvero in questo senso, no? Cioè che insomma venga davvero approvata questa mozione, ora deve passare per la Camera e Trump potrebbe comunque mettere il veto. È un segnale appunto che per un presidente ormai molto impopolare tra gli americani le difficoltà aumentano anche al Congresso. Allora, c'è una cosa interessante in tutto questo: Bill Cassidy, il senatore della Louisiana che ha votato appunto stanotte per limitare i poteri di guerra di Trump, è stato sconfitto lo scorso weekend nelle primarie del suo stato, cioè non sarà più il candidato della Louisiana al Senato. Cassidy era appunto non particolarmente gradito a Trump, è uno di quelli che ha votato per il suo impeachment. Trump non gliel'ha mai perdonata, gli ha opposto un suo candidato ed è riuscito a sconfiggerlo. Da questo punto di vista però ci sono altre novità. Ieri si sono tenute le primarie in Kentucky, Pennsylvania, Georgia, Alabama, Oregon, Idaho. Interessante il caso del Kentucky, dove appunto è stato sconfitto Thomas Massie, che è un altro nemico repubblicano di Trump. I repubblicani, gli elettori repubblicani dello Stato, hanno scelto per il seggio della Camera in palio alle elezioni di midterm a novembre, hanno scelto Ed Galrain, un ex Navy SEAL, un militare, un agricoltore, viene da una famiglia di agricoltori, soprattutto è il candidato di Trump. Massie, che era arrivato al suo 7° mandato da deputato, e invece quindi quello sconfitto, è un conservatore che però ha preso posizioni decisamente critiche nei confronti di Trump, soprattutto sulla questione degli Epstein Files, di cui ha chiesto con forza la pubblicazione. È critico della guerra in Iran, del Big Beautiful Bill di Trump non gliel'ha perdonata, è arrivato alcuni giorni fa a fare un video in cui definisce Massie il peggior deputato della storia e ha raccolto Trump una cifra impressionante, mai così alta per una primaria, 32 milioni di dollari per cacciare Massie dal Congresso. Gli elettori repubblicani gli hanno obbedito e appunto Massie si unisce a un gruppo ormai che diventa folto: Liz Cheney, Adam Kinzinger, Jeff Flake, Mitt Romney, Bill Cassidy, Marjorie Taylor Greene, che hanno detto in modi diversi e in fasi diverse no a Trump e la cui carriera politica è stata distrutta. Allora va ricordato che queste sono appunto le primarie, quindi questo voto non rappresenta per forza la popolarità di Trump tra gli americani, che continua a scendere. In un sondaggio del weekend dal presidente al 36%, mai così basso la sua popolarità, il suo gradimento, però questo voto rappresenta la forza del controllo che Trump mantiene sull'elettorato, sul nocciolo duro dell'elettorato repubblicano. Tra l'altro va notato che non si tratta soltanto dell'elettorato repubblicano, ma il presidente e la sua famiglia, si tratta in qualche modo di una presa sullo Stato, sulle istituzioni, cioè il presidente e la sua famiglia hanno ottenuto l'immunità da eventuali verifiche fiscali in corso. Si è messo d'accordo, Trump ha ritirato una causa che aveva fatto da 10 miliardi di dollari contro l'ufficio delle tasse per la fuga di notizie sul suo stato fiscale. Trump ha ritirato la causa, gli hanno dato la totale immunità, quindi non si potrà più indagare sui suoi conti, affari, beni e tasse. Concludo con due pezzi, uno dal Jazeera: incontro tra Putin e Xi Jinping, perché Russia e Cina hanno bisogno uno dell'altro, la Cina ha bisogno della Russia per il petrolio che non gli arriva più dall'Iran, Putin ha bisogno della Cina per uscire dall'isolamento internazionale in cui lo ha cacciato la guerra in Ucraina. Le Monde: un regime sempre più arbitrario ed estremista. In Cisgiordania, Israele inasprisce la legge sulla pena di morte per i palestinesi. Una coalizione di ONG israeliane e palestinesi chiede l'annullamento dell'ordine militare che introduce appunto questa misura di pena di morte, amplia i reati puniti con la pena capitale e riduce i mezzi di difesa. È tutto dalla rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.